Ringraziamo Vito Lo Monaco per il suo intervento che ci riconduce a una visione ampia e lunga della storia della mafia e delle sue evoluzioni. E vado a passare la parola al professore Ernesto Savona, che è stato fondatore nel 1994, oltre che direttore di Transcrime, per la sua relazione. Grazie mille.
Io ho seguito il programma antimafia del Centro Pio Latore fin dall'inizio. Ne ho una grande stima e apprezzamento perché credo che il contributo che questo programma dia a sollecitare, rilevare e acquisire anche le impressioni, i suggerimenti da parte dei giovani sia un contributo essenziale al lavoro sia che noi ricercatori facciamo, ma che anche le altre istituzioni fanno. Quindi è un programma unico, assolutamente meritorio. Stamattina io vi parlerò delle mutazioni delle mafie nel XXI secolo e cercando di spiegare che cosa è successo prima e dopo la pandemia, con qualche piccolo addentellato anche in relazione all'invasione dell'Ucraina. Che cosa voglio provare a fare e ragionare su quell'impatto che questi grandi fenomeni hanno avuto nel mondo, ma soprattutto un impatto che ha cambiato alcune regole e che ha creato anche grandi opportunità per le mafie di tutto il mondo e che ci obbliga a riflettere anche su quali sono i rimedi per contrastare gli sviluppi che le mafie hanno avuto in relazione a queste opportunità. Di che cosa parlerò stamattina? Quello che è successo nella criminalità organizzata prima della pandemia, durante la pandemia e dopo la pandemia, facendo dei confronti tra zone del mondo diverse che ci permettono una riflessione cumulativa sulle tendenze della criminalità organizzata. Quali erano i trend mondiali delle organizzazioni criminali prima della pandemia? Se ne possono distinguere tre, che sono i gruppi di criminalità organizzata di tipo tradizionale con organizzazione gerarchica, che si andavano muovendo verso una maggiore infiltrazione nell'economia legale e verso anche una diminuzione notevole della violenza. Mantenevano un'organizzazione gerarchica. Due, un altro cluster, gruppi simili a gang locali che praticano violenza in crescendo, mantenendo un'organizzazione anziché gerarchica flessibile. La terza sono gruppi etnici che assolutamente seguono sempre il sentiero migratorio, comunque che combinano un'organizzazione gerarchica e anche flessibile in base alle condizioni di mercato che trovano per il loro insediamento. Questi sono i dati italiani che ci permettono di capire che cosa è cambiato nei reati delle organizzazioni criminali prima della pandemia e durante la pandemia in un certo senso. Vedete che tra l'agosto del 19 e il 20 il dato in rosso, il meno 40%, sono gli omicidi della criminalità organizzata. In una tendenza generale alla diminuzione degli omicidi, questo numero risalta da solo e ci fa capire che si è accentuato una tendenza già preesistente alla riduzione della violenza, considerato che gli omicidi sono il migliore indicatore della quantità di violenza fatta. Vedete tutti gli altri reati, tutti in diminuzione, ad eccezione di quelli informatici, che comunque anche questi sono invece in una condizione di continua ascesa, perché costituiscono forme nuove di criminalità a dispetto delle vecchie. Cominciamo a vedere alcune zone del mondo e cerchiamo di capire molto brevemente su che cosa è successo in Messico. Anche lì una forte diminuzione dei crimini legati alla violenza domestica. Il Messico era un paese ed è un paese caratterizzato da molta violenza, omicidi tra le bande, tra i cartelli della droga. Ma anche questa è una violenza che si spargeva rispetto a altre componenti della società. In questo caso la forte diminuzione della violenza ha attaccato anche il Messico e quindi è un elemento che si può dire: se succede in Messico vuol dire che succede dappertutto. Forse non è poi così, ma quello che abbiamo visto in Messico è anche che nessun effetto sui rapimenti e sulle rapine, quindi abbiamo minore violenza, ma poi su alcuni elementi sono particolarmente interessanti perché ci fanno capire che Che cosa è successo nel Messico durante la pandemia è stato un riconfezionamento delle organizzazioni criminali e dei cartelli, con un processo continuo di frammentazione all'interno delle strutture organizzate. È successo praticamente che sono andate esplodendo le organizzazioni grosse e che si sono frammentate in tante piccole organizzazioni. Abbiamo visto, e questo ci ha fatto capire come utilizzando l'indicatore degli omicidi si sono spostati dal nord al sud, e questo è un elemento di configurazione geografica, ma è anche estremamente importante capire che le opportunità economiche non erano più droga o non sono più droga, ma anche contrabbandavano in benzina, in oli minerali e in tutt'altro attività. Non tutti sanno fare e commerciare in droga. Guardiamo che cosa è l'impatto del Covid-19 in Colombia e Messico. È interessante, in paesi dell'America Latina, dove il problema della legittimità delle organizzazioni criminali è molto importante. Qualcuno di voi sappiamo che i vecchi narcos hanno costruito gli stadi a Medellin, hanno distribuito welfare a tutto spiano, si sono abbastanza legittimato. Il Covid-19 è stata anche un'ottima occasione per legittimarsi all'interno del proprio paese. Cioè, abbiamo avuto casi, e questo è particolarmente interessante perché poi ho visto che questo si è ripetuto anche in altre zone del mondo, come per esempio la Sicilia, dove i vaccini venivano distribuiti dalle organizzazioni criminali all'interno di alcune realtà determinate. Di fatto le organizzazioni criminali sostituivano lo Stato e le sue periferie. Ho visto che anche in alcune altre situazioni distribuivano i pacchi dono oppure i sacchi della spesa ai vari appartenenti di quartieri come la ZIS a Palermo, dove la situazione di welfare entrava all'interno del business delle organizzazioni criminali. Qual è l'obiettivo di distribuire queste cose? È quello di legittimarsi come autorità alternativa all'autorità dello Stato. In Brasile il caso di Rio de Janeiro è estremamente interessante, perché le bande di narcotrafficanti hanno una dimensione quasi paramilitare, sono chiamati milicias, e hanno risposto all'epidemia sviluppando il ruolo di governance, di governo praticamente, all'interno dei quartieri dove c'è una forte presenza di bande di narcotrafficanti. Anche qui l'elemento della governance è importante perché si sono legittimati rispetto ai dante causa agli abitanti del quartiere. Quanto più quei quartieri erano o sono abbandonati dalle politiche statali o regionali, quanto più entravano i cartelli di trafficanti e quindi alla fine riempivano i buchi e sostituivano le autorità legittime. Capiamo tutti quanto sia importante questo ruolo di legittimazione della governance, perché poi questa cosa si trascina nel tempo. Se io come cittadino ho dei bisogni sociali e questi bisogni sociali vengono sostituiti da organizzazioni criminali che si sostituiscono allo Stato, sono portato a investire in quelle organizzazioni, a legittimarle, non denunciarle e autorizzare i loro commerci clandestini. Tutte queste piccole considerazioni o frammenti di geopolitica della criminalità organizzata ci permettono di tirare alcune piccole conclusioni. Innanzitutto, noi conoscevamo già situazioni di questo tipo. Abbiamo sempre visto che le organizzazioni criminali trovano grandi opportunità di sviluppo all'interno di grandi crisi sociali, come è la pandemia. Abbiamo visto, per esempio, nell'uragano del 2013 Ingrid in Messico, che cosa è successo. Abbiamo visto anche come nel terremoto dell'Irpinia degli anni 80 in Italia abbiamo visto quante sono state le infiltrazioni mafiose e come le popolazioni della Campania hanno goduto da una parte ma sofferto dall'altra gli episodi di corruzione che hanno caratterizzato quella zona per tantissimi anni. Il terremoto dell'Irpinia è stata un'occasione di rifornire le tasche delle organizzazioni criminali locali, quelle della Camorra, di un sacco di soldi che poi sono stati investiti nell'acquisto di droga e di altre attività. Diventa cioè che una pandemia, un terremoto, un'altra crisi sono occasioni e opportunità criminali estremamente vantaggiose per la crescita e il rafforzamento delle organizzazioni criminali. E poi abbiamo visto anche terremoti in Giappone e in altri casi di questo tipo dove le organizzazioni criminali sono abbastanza forti, come si è sviluppato una rete di opportunità che è perdurata nel tempo. Che cosa sta cambiando durante la pandemia? Diciamo che governance illegale più forte, le organizzazioni criminali si sostituiscono nei ruoli di governo, fondi pubblici in aumento e appropriazione indebita, frodi e corruzione. In Italia abbiamo il PNRR che sta arrivando, già in un processo. Tutti temiamo enormemente che sia la fonte di abusi e di opportunità. Se impariamo dalle lezioni apprese nel passato, l'attenzione a questi 210 miliardi che arrivano in Italia deve essere massima, soprattutto se tenete conto che il 40% di questi fondi vengono spesi al sud. Abbiamo come terzo punto meno fatturato di imprese legali in occasione a causa dell'infiltrazione, e quindi che vuol dire che le imprese che chiudono diventano altrettante opportunità di acquisizione da parte delle imprese criminali. E poi un utilizzo maggiore delle frodi informatiche, di internet e l'evoluzione della tecnologia. Oramai tutti i reati vengono compiuti col computer, diventano cybercrime, ma la configurazione dei reati è molto diversa. Ma sicuramente ci sono delle specifiche in questi reati dove ci sono delle forme di organizzazioni criminali particolarmente esperte, che non sono quelle tradizionali che abbiamo imparato a conoscere, che si stanno specializzando nell'uso delle frodi informatiche. E poi sicuramente la complicazione dei traffici illegali, il gioco delle opportunità che crescono con fattori enormi come quello della pandemia, significa aprire nuovi mercati, quello dei medicinali per esempio, quello delle strutture ospedaliere. C'è un territorio vasto e inesplorato che soltanto alcune intelligenze criminali hanno imparato a fare. Pensate che alcune medicine hanno un costo superiore a 1000 euro per unità di dose, quindi il furto di un tir che porta medicine di questo tipo diventa un business assolutamente interessante. Appropriazione indebita di fondi pubblici, che è un po' l'attualità delle cose di cui ci stiamo occupando. Ci dobbiamo stare molto attenti, e questo è l'attualità del problema. Abbiamo bisogno di interventi economici e normativi rapidi, e in alcune situazioni, in alcuni paesi che sono tutti caratterizzati da questa grande massa di soldi che stanno piovendo all'interno dei territori, devono assolutamente essere canalizzati verso lo stimolo economico e non verso lo stimolo criminale. Quindi abbiamo fondi pubblici, fondi per necessità sanitarie e tante altre cose che sono parte di questa novità della pandemia e del dopo pandemia. Vediamo un attimo in quali settori queste infiltrazioni criminali arrivano. Trasporti, turismo e accoglienza, commercio al dettaglio e mercati, arte, sicuramente saloni di bellezza e altre cose di questo tipo. In ciascuno di questi settori voi non troverete nulla di tecnologico. C'è una spiegazione. Le organizzazioni criminali hanno un basso contenuto tecnologico, non conoscono, o meglio ancora, il loro know-how è sempre limitato a attività come quella dei trasporti, delle costruzioni e quelle attività, soprattutto turismo, alberghiero, ristorazione e così via, che sono quelle che loro conoscono e sono in grado di coordinare. Non troverete quasi mai un investimento in un'azienda di carattere tecnologico, perché lì non saranno in grado di coordinare oppure di conoscere assolutamente alcunché. Ecco perché nella storia delle organizzazioni criminali gli investimenti sono stati fatti sempre in settori dove loro sanno conoscere o conoscono le coordinate di come manovrare il personale, le acquisizioni delle materie e altre cose di questo tipo. Abbiamo le infiltrazioni in settori molto richiesti, dicevo il settore sanitario. Sicuramente la pandemia ha fatto esplodere l'intelligenza criminale e l'investimento nel settore sanitario, questo è sicuramente importante. E quindi in questo caso il commercio di prodotti farmaceutici e poi la logistica, nel periodo del lockdown la logistica è esplosa e oggi continua a funzionare come uno dei canali di maggiore reclutamento di opportunità criminali, ma anche ovviamente di attività legittime. E poi sicuramente il commercio alimentare e dettagli visto che le persone dovevano provvedere a queste cose. Se guardiamo alcune attività di governance da parte delle organizzazioni criminali, troviamo che la distribuzione dei sacchi della spesa è diventata una delle prassi abituali a est, ovest, nord e sud del mondo, perché è quello che permette di essere più vicini alla popolazione affamata o alla popolazione in crisi e di legittimare il ruolo delle organizzazioni criminali. Abbiamo visto che succedeva prima, che cosa è successo durante. Proviamo a vedere che cosa succede dopo la pandemia. Siamo in un momento in cui stiamo riflettendo quali sono le conseguenze della pandemia. E sicuramente possiamo dire che non è il fatto che ci siamo inventati una dimensione criminale post pandemia, ma che la pandemia ha semplicemente accelerato dei processi che già preesistevano. Quello delle infiltrazioni criminali nell'economia legittima era qualcosa che preesisteva alla pandemia. Dopo la pandemia gli ha dato veramente una velocizzazione enorme, perché ha creato un terreno veramente fruttifero di opportunità criminali. Riassumendo, nei prossimi 5 anni ci saranno tantissime opportunità pubbliche e private. Pensate a tutte le aziende che hanno chiuso e che sono state rilevate dalle organizzazioni criminali. E questa, ahimè dirlo, non è una visione pessimistica, è una visione che ci permette di ragionare sui rimedi che dobbiamo prendere per fare questo. E quindi dobbiamo capire che questo volano di opportunità creerà nei prossimi 5 anni maggiori opportunità criminali in tutti i continenti e dove i paesi si dovranno attrezzare. Cosa deve cambiare? I governi legittimi dovranno agire come unico esecutore, non dare spazio alla governance alternativa criminale. Non è una cosa facile, però a questo punto le misure di relief dovranno essere fatte dai governi e non lasciare spazio alle organizzazioni criminali. Dobbiamo anche sviluppare, essere capaci di sviluppare dei modelli predittivi, e su questo la riflessione dei ricercatori è estremamente avanzata. Cioè oggi dobbiamo essere in grado, noi delle università, dei centri di ricerca, di cominciare a guardare un attimino a distanza più ravvicinata di 5 anni per cercare di capire quali saranno i modelli di sviluppo delle organizzazioni criminali. Parlo di quelle gerarchiche, ma anche di quelle flessibili, che vanno aumentando notevolmente. E questo ci servirà anche per capire quali sono i rimedi. Sappiamo che non è il flusso di denaro che arriva che di per sé è un rimedio, ma sappiamo che se noi siamo capaci di investire enormemente nello sviluppo di indicatori di rischio, cosa che noi stiamo facendo a Milano a Trustcrime, e dare questi indicatori di rischio a tutti coloro che nei comuni, nelle regioni, a livello statale si occupano di monitorare i flussi finanziari e i flussi di spesa, permetteremo a coloro che lavorano in questo settore di riconoscere in anteprima i rischi criminali e quindi di rimediare. Parlare di rischi criminali non vuol dire parlare di comportamenti criminali, vuol dire riconoscere rischi per evitare e quindi permettere a tutti coloro che si occupano di queste materie di ridurre il rischio prima che il rischio si verifichi. E questo che va fatto e che andrebbe fatto, devo dire. E nel dibattito sul PNRR questa cosa non si è fatta, si è fatta poco e forse si è fatta anche molto male. Ho aggiunto l'invasione dell'Ucraina. Perché? Perché anche l'invasione dell'Ucraina si è aggiunta alla pandemia. Diciamo che si è aggiunta, l'abbiamo visto tutti, addirittura ha sostituito le notizie sulla pandemia in televisione dal 24 febbraio, siamo passate alle notizie della guerra. Riflettendo sulla storia delle guerre piccole o grandi o locali, come in questo caso, sappiamo perfettamente che queste cose portano delle conseguenze di lungo periodo. Anche questo ci siamo chiesti, abbiamo da rispondere alle domande di quello che succederà a causa dell'invasione dell'Ucraina? Allora, a parte il problema della disponibilità di armi da fuoco che ci sarà nei prossimi anni e che sono il risultato immediato del contrabbando di armi illegale, che ci sarà la grande disponibilità sui mercati illegali delle armi che sono effetto della guerra da ambedue fronti. Abbiamo vissuto fino a oggi di armi illegali dell'esercito russo, che risale a parecchi anni fa. Immaginatevi, nei prossimi 10-20 anni vivremo del conflitto o delle armi illegali che vengono dal conflitto tra l'Ucraina e la Russia. Però Sicuramente oggi stiamo riflettendo su alcuni parametri che ci hanno portato fin qui, come quello della globalizzazione. C'è un dibattito molto aperto su questo. La globalizzazione si sta riducendo, si sta ritornando ai passaporti, alle mancanze di visto, si sta rendendo difficile il viaggio, l'esportazione, il trasporto. Si parla di riglobalizzazione. C'è una diffusione del ritorno agli Stati-nazione, vedo la difficoltà in Europa tra 27 paesi di ragionare su un prezzo unico del gas, ognuno fa il suo interesse. Vedo anche l'esplosione di conflitti regionali e locali e inevitabilmente situazioni di questo tipo di guerra portano a un aumento dell'immigrazione clandestina, che è quella che poi veicola in alcuni casi anche forme di organizzazione criminale di carattere etnico. Quindi le due cose vanno insieme, non tutta l'immigrazione ovviamente è criminale, ma il sentiero migratorio è il sentiero che viene percorso tradizionalmente dai criminali. E poi c'è un elemento nuovo che per noi è estremamente interessante, il Centro Transcrime ha prodotto il rapporto sulle gang giovanili in Italia, che è uscito qualche giorno fa, lo vedete dappertutto, e abbiamo la sensazione che il modello gang flessibile sia quello che in un certo senso tenderà a sostituire le organizzazioni criminali gerarchiche nei prossimi anni. È meno rigido, più flessibile, per adesso occupa le gang giovanili, ma in altri paesi il modello gang è quello più diffuso. E per quanto riguarda le organizzazioni gerarchiche, mafia, camorra, 'ndrangheta, ma guardate, siamo molto affezionati a queste etichette, ma se le confrontiamo col resto del mondo, diciamo che forse la nostra affezione, la nostra storia, la loro portata si va riducendo, almeno che non le alimentiamo con i fondi pubblici, perché è lì che vanno, hanno ridotto il tasso di violenza perché hanno capito che la violenza lo rende e quindi sicuramente hanno qualche problema. E la nostra risposta in termini di cooperazione giudiziaria e di polizia dovrebbe essere quella di ridurre le asimmetrie tra i vari paesi in modo da poter contrastare lo sviluppo di queste mafie. Vorrei concludere con voi. La mia non è una nota di pessimismo. Io credo che riflettere su queste cose serve assolutamente ad agire. E quindi è molto importante che voi studenti, che siete la generazione che vi troverete praticamente a lavorare nel futuro del quale ho parlato un minuto fa, abbiate consapevolezza dei rischi che corriamo tutti quanti. Intervenire oggi è molto importante perché domani, quando voi sarete dei professionisti e quindi lavorerete all'interno dei vari settori, non troverete le condizioni che i vostri genitori hanno trovato all'interno dell'attività pubblica e dell'attività privata. E questa è la ragione per la quale è cresciuta sicuramente la formazione nel settore della criminalità organizzata. Il professor Vannucci ha un master importante su questo, noi abbiamo un dottorato a Milano e anche un corso di master anche lì. Stanno nascendo tante iniziative che tendono non soltanto a sensibilizzare, ma anche a formare persone che siano consapevoli dei problemi, capaci di risolverli e che possano dialogare con i poteri pubblici. Non faccio un discorso politico, faccio un discorso assolutamente di crescita nella consapevolezza e negli strumenti conoscitivi importanti per ridurre i problemi di cui abbiamo parlato. Siamo cioè di fronte a una sfida educativa, se vogliamo chiamarla così, e il programma del Pio La Torre è molto importante. Dobbiamo capire che la pandemia e la guerra ci hanno provocato alcune situazioni che dobbiamo essere capaci di controllare. Non possiamo pensare che saremo esenti dal problema delle organizzazioni criminali, ma dobbiamo acquisire questi elementi e ragionarci di conseguenza. I prossimi 5-10 anni saranno cruciali per il benessere e la trasparenza del nostro paese, ma anche di tanti altri paesi, perché vista la globalizzazione che c'è anche delle mafie e della criminalità organizzata, il problema non è Italia, il problema è Europa e di tante altre cose. Gli equilibri, ricordiamoci una cosa, che è parte della storia delle organizzazioni criminali. Le organizzazioni criminali crescono e si sviluppano quando hanno davanti uno Stato debole e imbelle. C'è un'equazione tra le due cose. Più lo Stato è forte nelle sue istituzioni e quindi è trasparente, meno possibilità e opportunità per la crescita delle organizzazioni criminali. È una bella sfida. Dobbiamo contribuire tutti a renderlo trasparente e forte, ciascuno col proprio lavoro, e questo è già il primo elemento per rendere assolutamente e ridurre le opportunità criminali. Grazie ancora per l'attenzione, ragazzi.